Molte grazie, grazie anche per avermi invitato a parlare di questo tema che evidentemente è di grande importanza per tutti gli europei e forse anche per tutto il mondo. Io proverò a rispondere alla domanda che mi ha fatto, ma devo aggiungere qualcosa, a mio giudizio, molto importante a ciò che lei e poi chi ha parlato prima, Gabriele, mi pare abbia detto. Sono cose giuste quelle che sono state dette, ma incomplete. Non potrebbe che essere così, vista l'estrema complessità della questione. Partiamo dal fatto che stiamo parlando di Ucraina. Allora, bisogna dire apertamente, chiaramente, che l'Ucraina esiste come paese nel 1991. Prima del 1991 non era uno Stato e questo è un dato molto importante. Non perché non abbia diritto ad essere uno Stato, ma per capire che tipo di paese sia. Cioè, l'Ucraina è stata costituita all'interno dell'Unione Sovietica negli anni 20 come una delle repubbliche federali, sulla base di un insieme di territori che mai prima di allora avevano fatto parte di uno stesso Stato. E a questi territori, dopo la Seconda Guerra Mondiale, altri ne sono stati aggiunti, quelli dell'attuale Ucraina occidentale. Il tutto in una situazione di estrema complessità etno-territoriale, etno-culturale. È chiaro che noi parliamo di Ucraina, ma parliamo di un paese che al suo interno è estremamente composito, frammentato e percorso da tendenze molto molto differenti. Se noi non teniamo presente questo aspetto, facciamo un po' fatica a inquadrare il problema. Un altro aspetto storico-culturale estremamente importante è che non c'è alcun dubbio che dal punto di vista politico, geopolitico, giuridico internazionale, l'Ucraina sia uno stato indipendente. Ma è molto difficile per un russo considerare l'Ucraina come parte non del proprio paese, del proprio Stato. E questo non perché i russi siano brutti e cattivi, ma perché per mille anni c'è stata una storia comune. Addirittura la Russia nasce intorno alla città di Kiev, quando nell'862 nasce il primo principato russo. Cioè, esiste una storia senza la quale non si comprende la contemporaneità. Cioè, in parte è stato accennato da chi ha introdotto, esiste una storia nella quale l'Ucraina è parte di una più generale storia russa, oppure, in una diversa interpretazione, esistono diverse storie successive a quelle della prima Russia, che faticano ad essere accettate dagli uni e dagli altri. Allora, non è una cosa poco importante che i russi si sentano legati a Kiev, non è una loro prevaricazione, è la storia che rende legittimo questo, e che non vuol dire che gli ucraini non abbiano diritto a Kiev. È un caso classico di diverse interpretazioni di una storia comune, che però non viene letta in maniera condivisa. Non è poco importante che a Kiev tuttora, non ci vado da 3 anni, ma sino all'ultima volta che sono andato, si parli prevalentemente russo, anche da parte di chi si sente ucraino e spesso nazionalista ucraino. Non è cosa importante. Non è cosa poco importante che sino al 2014, quando gli ucraini andavano a votare, più che votare sulla base di destra e sinistra, votassero a favore di paesi, di partiti o filorussi o filoeuropei. È una cosa estremamente importante che dimostra la complessità del paese, che dopo la fine dell'Unione Sovietica ha cercato una propria strada. E non l'ha trovata in maniera lineare, proprio perché è un paese che per la sua storia è stratificato, composito e ospita al suo interno orientamenti, visioni molto differenti. Cioè, Cioè, è chiaro che la percezione che si poteva avere dei rapporti con la Russia nella parte occidentale dell'Ucraina, l'antica Galizia, che aveva mai fatto parte dello Stato russo e di quello sovietico solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, è molto diversa da quella che si poteva avere in Crimea, in cui i russi erano 65-70% della popolazione e tutti parlavano russo praticamente, o anche nelle parti orientali del Donbass, dove anche lì la dimensione russa e russofona era dominante. C'erano diverse prospettive. Parlare di Ucraina come se fosse un blocco monolitico non è che sia sbagliato, però non aiuta alla comprensione della complessità del paese e quindi anche della sua evoluzione. Molto correttamente chi mi ha preceduto ha fatto riferimento a quel fatto che è assolutamente dirimente per comprendere la situazione attuale. Vale a dire, l'Ucraina è divenuta indipendente insieme alle altre 14 repubbliche post-sovietiche in un contesto nel quale, a prescindere dal fatto che a fine anni 80 le promesse di non espansione verso est siano state fatte o non fatte, siano state fatte verbalmente e basta, non sono quindi portatrici di valore storico-giuridico. Quando l'Ucraina diventa indipendente è il momento in cui l'Occidente approfitta della estrema debolezza della Russia post-sovietica sotto la presidenza Yeltsin, non solo per espandere verso est l'Unione Europea, cosa che alla Russia non dà nessun fastidio, tant'è vero che quando ha voluto cominciare a creare l'Unione Eurasiatica sotto Putin intorno al 2012-2013 l'ha fatto esplicitamente facendo riferimento al modello costituito dall'Unione Europea. Ciò che invece è dirimente è il fatto che parallelamente all'estensione verso est dell'Unione Europea la stessa estensione identica abbia avuto anche il risvolto militare, vale a dire l'ingresso nella NATO di tutti i paesi che sono entrati a far parte dell'Unione Europea. Allora, è un dato che noi possiamo valutare in modo differente, ma che evidentemente a Mosca non è sfuggito. E io non credo che sia sbagliato, da parte russa sostenere che l'Alleanza Atlantica alle proprie frontiere sia una minaccia per la sicurezza nazionale. Correttamente, prima è stato fatto l'esempio dei missili sovietici a Cuba ai primi anni 60, che ci portò sull'orlo di una guerra mondiale. Cioè la NATO è di gran lunga l'alleanza militare più forte che sia mai apparsa sulla faccia della Terra. Attualmente, con l'Estonia nella NATO, i missili, i carri armati della NATO, che poi in sostanza vuol dire Stati Uniti e qualcos'altro, sono a pochi minuti di volo da Pietroburgo, seconda città della Russia. Se l'Ucraina entrasse nella NATO, sarebbe Mosca ad essere a pochi minuti di volo da aereo e di missile dalla frontiera ucraina. Io credo che, francamente, non aver sino ad oggi tenuto in alcuna considerazione queste esigenze russe di sicurezza nazionale. Badate che quando si parla di sicurezza nazionale non si parla di bocce o freccette, si parla di quella percezione, vera o falsa che sia, che può muovere gli stati a decisioni estreme. Allora, io che non sono russo, ma che da 40 anni studio la Russia e da una trentina in maniera professionale, non posso francamente non avvisare che l'Europa, l'Occidente e la NATO si sono mossi come se la Russia non esistesse. E io non riesco a vedere in questa espansione verso est, non dell'Unione Europea, ma dell'Alleanza Atlantica, qualcosa di cui non si debba dubitare, non ci si debba porre il problema. Cioè, è il discorso che facciamo nella parte introduttiva. Vediamo l'esercito russo che si sta addensando alle frontiere dell'Ucraina e questo sicuramente è minaccioso. Ma perché noi non vediamo ciò che vedono i russi, cioè la minaccia già presente dal 2004 dei missili e dei carri armati NATO statunitensi in Estonia, cioè a 100 km da Pietroburgo? E perché non dobbiamo vedere la minaccia che sarebbe arrecata a Mosca e alla Federazione Russa se l'Ucraina entrasse nella NATO? Cioè, siete liberi di crederci o non crederci, io non sono pagato dal Cremlino, però sono uno studioso che queste cose le conosce. Così sa anche, e lo devo sapere, come la Russia percepisce il suo rapporto con l'Occidente. La Russia ha molto avuto dall'Occidente, soprattutto lo studiamo a scuola, al liceo, a partire dalle riforme europeizzatrici di Pietro Grande, la Russia è diventata un paese di cultura europea. Però io credo che ognuno di noi possa, come posso dire, già sapere in base, senza essere uno specialista di storia della Russia, sapere in base a ciò che ha studiato al liceo che negli ultimi secoli la Russia è stata invasa in maniera devastante almeno 3 volte dall'Europa. Cioè, per i russi è storia fresca, è recentissima l'invasione di un signore con i baffi, nel quale magari non ci riconosciamo come europei, ma non era forse europeo? Hitler che si è portato dietro un esercito mostruoso insieme al quale c'erano quasi tutti i paesi europei, almeno come contingenti, inclusi evidentemente gli italiani, e mio nonno è tornato senza dita dalla divisione Julia. Cioè, vogliamo dire che la minaccia di invasione da ovest che i russi hanno sia immaginaria? E prima del signore con i baffi non ce n'era un altro col cognome italiano che nel 1812 portò la Grande Armée, mezzo milione di soldati, ultra vittoriosa sino a Mosca, che ne venne incendiata. Certo, ne è nato un meraviglioso capolavoro letterario, Guerra e Pace, però non è l'Europa che invade la Russia. I polacchi si lamentano molto della violenza e della prepotenza russa, ma nel 1612, e questo probabilmente non lo sapete, i polacchi invasero la Russia e cercarono di mettere sul trono della Russia uno zar cattolico. Allora, possiamo noi, sulla base di questi precedenti storici che vengono ben insegnati a ogni bambino russo, se volete in maniera martellante, in maniera ideologica, quello che volete, ma noi possiamo ignorare la percezione di minaccia della Russia rispetto all'espansione verso i suoi confini della NATO? È giusto? È legittimo? Io credo di no. Francamente, credo che noi europei, noi occidentali, siamo assai spesso vittime della nostra autoretorica, cioè ci muoviamo senza pienamente rendercene conto. Sulla base di assiomi, per amor del cielo, è vero che l'Europa e l'Occidente sono paesi democratici e che la Russia probabilmente non lo è, o assomiglia molto vagamente a una democrazia, possiamo chiamarla democrazia formale, democrazia guidata, tutto quello che volete. Ma le azioni in politica estera dei paesi democratici sono sempre condivisibili solo perché fatte da paesi democratici? Cioè il fatto che Israele sia un paese democratico legittima le sue politiche nei confronti dei palestinesi? Il fatto che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna siano paesi democratici legittima l'invasione e la quasi distruzione dell'Iraq nel 2003, al cui confronto l'annessione illegittima della Crimea è stato uno spritz al bar con gli amici? Voglio dire, noi siamo abituati a mettere la Russia sul banco degli imputati, però io credo che la questione sia veramente più complessa. Non si tratta di assolvere la Russia. Si tratta di avere sullo scenario internazionale uno sguardo lucido, equilibrato, senza il quale, a mio giudizio, si fa un po' tifo calcistico. Ma il calcio è una cosa, essere interisti o milanisti, tutto sommato, è irrilevante. Ma tifare per l'Ucraina o tifare per la Russia non è moralmente, oltre che politicamente, accettabile. Quello che bisogna fare è con molta calma, con molta pazienza, studiare la storia, anche quella un po' più antica. Vedete, mi sono limitato ad arrivare al 1612, ma non so, so che siete persone di cultura, non so chi di voi abbia mai visto il meraviglioso film Alexander Nevsky di Eisenstein, girato nel 1938 da un regista ebreo-sovietico che prefigurava nella terrificante invasione dei cavalieri teutonici nel XIII secolo quella che stava per arrivare da parte dei nazisti nel 1941. Allora, quando noi parliamo di oggi, della crisi russo-ucraina, noi non possiamo non parlare di ciò che viene prima. Non per sostenere la Russia, per legittimarne la politica, ma per comprenderla. Allora, alla domanda, come siamo arrivati alla situazione attuale, non è semplicissimo dare una risposta. Io ripeterò insistendo sul fatto che per la Russia è molto difficile non percepire l'Ucraina come parte di sé. Sappiamo tutti che Gogol era ucraino, ma sappiamo tutti che scriveva in russo e lo studiamo come scrittore russo. Il libro più bello mai scritto su Kiev l'ha scritto Mikhail Bulgakov, che era abitante di Kiev, ma che era uno scrittore russo. Cioè, ci sono mille ragioni per cui l'Ucraina può essere considerata dai russi parte del proprio sé, della propria storia. Ce ne sono altre ucraine per cui questa posizione non è accettabile. Ma entrambe le posizioni vanno tenute presenti. Punto 1. Punto 2. L'indipendenza dell'Ucraina è un dato reale, ma lo è anche la sua struttura composita, diversa, differenziata, che normalmente produrrebbe in situazioni di democrazia matura, avanzata, una struttura politica federale per rispecchiare l'enorme varietà etno-territoriale, linguistica presente in un paese di questo tipo, ma che invece è assente in Ucraina. L'Ucraina è uno dei pochissimi paesi post-sovietici che non ha al suo interno, dopo la fuoriuscita della Crimea, che però era stata inserita in Ucraina nel 1954 da Khrushchev, da allora non ha più avuto al proprio interno quelle repubbliche e regioni autonome che invece caratterizzano per esempio la Russia o la Georgia. Altro punto, ancora più importante, la situazione di cui stiamo parlando è soprattutto la conseguenza dell'estensione verso est dell'alleanza atlantica percepita da Mosca come una minaccia mortale alla propria sicurezza nazionale. Allora, alla crisi di oggi non si è arrivati ieri, ci cioè si è arrivati nei 30 anni precedenti, in particolare negli anni 90, quando l'Occidente è stato deluso dal fatto che la Russia abbia così tanto faticato e alla fine non sia riuscita a mettersi sul normale percorso liberal-democratico dell'Europa, ma la Russia è stata terribilmente delusa dal non essere stata considerata dall'Europa e dall'Occidente uno Stato col quale avere rapporti amichevoli. Estendere non l'Unione Europea, ma verso la NATO, verso Est, vuol dire continuare a trattare la Russia come un paese minaccioso. Un'alleanza militare serve a difendersi da chi è considerato nemico. Ci sono stati decenni per pensare a una struttura della sicurezza europea diversa da quella che si è consolidata. Si è consolidata l'espansione della NATO, il braccio armato degli Stati Uniti. Ci piaccia o non ci piaccia? Guardate, io non so con voi come la pensiate, io sinché esisteva l'Unione Sovietica, esisteva il comunismo, io mi sentivo minacciato dall'Unione Sovietica e dal comunismo. Ed ero contento ci fosse la NATO e avesse quella forza. Ma nel momento in cui crolla l'Unione Sovietica, cessa, a qualcuno fa piacere, a qualcuno non fa piacere, ma cessa di esistere l'alternativa comunista di cui il patto di Varsavia era il braccio militare. La NATO a che cosa serve? E questa è una riflessione che secondo me noi dobbiamo fare. Ad occhio e croce il vostro ambiente, riflessioni di questo tipo, le dovrebbe già aver fatto, o perlomeno non sto parlando a un ambiente che dia per scontato che l'Occidente, qualsiasi cosa sia, abbia sempre ragione. Quindi in un certo senso sono avvantaggiato. Quando dico queste cose in altri contesti, a questo punto mi hanno già tolto la parola o mi hanno tirato qualcosa addosso. Magari lo fate anche voi, ma con qualche minuto di ritardo, insomma, con qualche minuto di ritardo rispetto, cioè se vado, cioè quando l'ho detto al Parlamento di Bruxelles ho rischiato la pelle, per esempio, quando l'ho detto alla NATO Foundation, beh, insomma, la sono proprio andata a cercare la reazione che potete immaginare, insomma. Comunque, quello che vi sto dicendo non è che la Russia abbia ragione in questa vicenda. Quello che vi sto dicendo è che, a mio giudizio, la Russia ha delle ragioni che l'Occidente rifiuta completamente di ascoltare. In sostanza, per essere ascoltata, in particolare nella sua esigenza di sicurezza, la Russia negli ultimi mesi, ma in realtà già dall'anno scorso, ha aumentato la presenza militare alle frontiere dell'Ucraina. Ha alzato il livello di tensione. La Russia è sicuramente responsabile dell'aumento della tensione alle frontiere dell'Ucraina. La Russia e chi la guida sta facendo un gioco pericoloso, a mio giudizio, per costringere l'Occidente a rispondere finalmente, sto usando il pensiero russo, a rispondere finalmente alle sue ineludibili esigenze di sicurezza, in particolare per ciò che riguarda l'estensione verso est della NATO. La Russia non sta chiedendo di rioccupare l'Ucraina, non sta minacciando di invadere i paesi baltici o la Polonia, sta chiedendo da più di 20 anni all'Occidente di interrompere l'estensione verso est della NATO che la Russia legittimamente, soprattutto alla luce dei precedenti storici, considera una nuova fase della minaccia mortale portata dall'Occidente alla sua esistenza. Lo so che se poi vi può sembrare strano, perché noi occidentali non siamo abituati a considerarci come minacciosi, o meglio, dovremmo, perché poi chi di noi ignora per quanti secoli siamo andati a colonizzare il mondo e non portando Leonardo o Galileo, noi ci andavamo in altra maniera, se ce lo ricordiamo, ci andavamo con le vele e i cannoni di cui parlava Carlo Cipolla. Siamo stati colonialisti e imperialisti, abbiamo invaso la Russia più volte. Se ci mettiamo a fare l'elenco delle porcherie in politica estera dell'Occidente a partire dal 91, io vi ho fatto l'esempio dell'Iraq, ma vogliamo parlare della Libia? Vogliamo parlare di staterelli dei quali ci interessiamo? Non so, la Somalia, Panama? Voglio dire, vedete che il quadro si amplia tanto. E quindi sì, parliamo di Russia e Ucraina, però facciamolo in un ambito globale. E cerchiamo di capire che la Russia non è un paese di bruti che vogliono assolutamente picchiare il più piccolo per dimostrare di essere più forti e muscolosi. È un paese grande, colto, che da secoli fa politica mondiale, che ha conosciuto momenti storici gloriosi, ma sempre dolorosi, momenti storici dolorosi senza essere gloriosi, che ha dei problemi e ha dei desideri. Allora noi possiamo completamente rimandare al mittente ogni richiesta russa. Possiamo dire la Russia è un paese minaccioso che viola tutte le leggi del diritto internazionale. Benissimo, posto che sia vero. E che ne facciamo degli Stati Uniti in Iraq o della Francia in Libia? Li mandiamo tutti i loro presidenti all'Aia per processarli per crimini contro l'umanità? Ce ne sarebbero gli estremi tranquillamente, eh? Lo sappiamo. Allora, quello che io vi voglio dire in questa breve chiacchierata, e mi sto avviando alla conclusione, poi ci sarà spazio per domande, dibattito e per appunto i pomodori che mi potete tirare solo virtualmente, visto l'online, è che è il momento di discutere con la Russia, di capire cosa vuole, senza arrivare alle trattative con l'arroganza normativa che abbiamo da decenni nei suoi confronti, dicendo noi siamo l'Occidente, noi siamo paesi democratici, en passant abbiamo vinto la guerra fredda, en passant siamo più forti militarmente di voi, quello che puoi fare è stare alle nostre regole. E noi con la Russia abbiamo fatto così sinora. E la Russia non ci sta come è stato detto nell'introduzione da quando Putin è al potere. E i discorsi di Putin possono piacere o non piacere, ma sono discorsi molto intelligenti. Andate a vedere quello che, ad ascoltare, tradotto anche in inglese, quello che disse a Monaco nel 2008, alla conferenza sulla sicurezza internazionale, dice, 7, febbraio 2007, mea culpa. Grazie per la correzione, Cristina. Cioè, non è scritto da nessuna parte che una sola potenza debba dettare legge in tutto il mondo, che il mondo debba avere un ordinamento unipolare a guida di un unico paese. Non è giusto, non è neanche possibile, perché comunque il mondo va in un'altra direzione. La Russia c'è, la Cina c'è, l'India c'è. Avere una sola parte egemonizzata dagli Stati Uniti, ma in generale dall'Occidente, che detta al resto del mondo cosa è giusto e cosa è sbagliato, non funziona. Non funziona moralmente, ma lo stesso Putin non è poi l'agnellino che si possa mettere a fare lezioni di morale. Però non funziona neanche politicamente, perché l'Occidente e gli Stati Uniti non hanno la forza per essere egemoni. E allora, e chiudo il discorso con una considerazione molto terra terra, molto di brutale realpolitik. Gli Stati Uniti sono tanti anni, sin da quando Barack Obama divenne presidente, che affermano esplicitamente e anche nella loro dottrina strategica che il principale competitore, il che vuol dire nemico un po' attenuato, eufemistico, è la Cina. Ed è vero, la Cina è ormai diventata il principale competitore, qualsiasi cosa significa, degli Stati Uniti. La politica intransigentemente antirussa che stiamo portando avanti da decenni, in particolare dopo il 2014, sta creando un asse che non è ancora formalizzato, ma ci si sta avvicinando tra Russia e Cina. Cioè tra due paesi non occidentali, però per amor di cielo, dire che non sono occidentali non è mica un'offesa per nessuno, eh. L'umanità è fatta di Oriente e di Occidente, dire che non sono occidentali non è mica grave in sé. La cosa più grave è che sono due enormi paesi potentissimi, la Cina soprattutto economicamente, la Russia soprattutto militarmente, non democratici. La cosa più stupida che si possa fare in questo contesto è avvicinarli l'uno all'altro. Ed è esattamente ciò che soprattutto dal 2014 la politica, scusate, siamo così, tanto sono registrato, non ho scampo, la politica imbecille dell'Occidente sta determinando a proprio discapito. Perché cosa ci guadagnano gli Stati Uniti e l'Occidente dall'avvicinare Mosca a Pechino? Il rafforzamento del principale competitore, l'allontanamento di un paese come la Russia, che per sua natura geografica e culturale è intermedio, è eurasiatico e non ama particolarmente la Cina, se si sta avvicinando così tanto è in seguito e a causa della crisi con l'Occidente. Allora, quello che io vorrei provare a dirvi è che la crisi ucraina è pericolosa. Io sono preoccupato, spero che Putin stia facendo bene i suoi conti, perché io so, ne sono certo, che Biden non li sta facendo i suoi conti, che non sa contare, che si sta muovendo a casaccio, con azioni sconsiderate. Mandare 5.000 soldati è stupido. Aumenta la tensione e la Russia ne può mettere in campo 250.000 in 2 giorni. Non serve a nulla militarmente e alza la tensione. Allora, il problema, a mio giudizio, è che da questa crisi ucraina se le parti non commettono errori e non ci sono incidenti, e Dio non voglia, perché incidenti tra potenze nucleari non vogliamo neanche immaginarli, allora da questa crisi potrebbe venire fuori qualcosa di molto positivo. Cioè, piaccia o non piaccia, dopo anni di gelo, di distacco e di silenzio, Russia e Occidente si stanno riparlando, stanno mettendo dei problemi sul tavolo. Cioè, la Russia è riuscita con questo mostrare i muscoli, chiamiamolo così, con questa prolungata esercitazione militare, a costringere l'Occidente a rispondere ai suoi quesiti, alle sue domande di sicurezza nazionale. Questo è un passo positivo, a prescindere dalla risposta che è stata, vabbè, a parte che è semisegreta, ma è stata evidentemente limitata e tendenzialmente negativa. Il fatto solo che si stia parlando è già molto positivo. A mio giudizio, non la panacea, ma la migliore prospettiva di questa situazione è che i due blocchi, cioè la Russia e l'Occidente, ricomincino ad avere tavoli di discussione su tutte le questioni, accettando la necessità del compromesso. La devono accettare però entrambi, non solo i russi, anche gli occidentali. Il compromesso di Minsk, Minsk 2 in particolare, sottoscritto da Russia e Ucraina, è stato disatteso, ma per responsabilità di tutte e due le parti. E se dovessi azzardare una percentuale, direi 70% per responsabilità di Kiev e 30% di Mosca. Ma a noi questo un po' sfugge. Cioè, non abbiamo deciso che gli ucraini hanno ragione, o meglio, che chi ha il potere a Kiev abbia ragione, e quindi che sia soprattutto Kiev a non rispettare gli accordi di Minsk. Lo sorvoliamo. Allora, a mio giudizio, questa tensione, se portasse a una ripresa del dialogo franco e aperto, cioè facendo a botte al tavolo delle trattative, potrebbe essere una soluzione, addirittura una crisi positiva. Perché se si eviterà, e io spero si eviti, il confronto militare che a mio giudizio nessuno vuole, neanche la Russia, l'esito sarà quello di aver riportato al tavolo della trattativa le due parti, possibilmente verso una composizione scritta, duratura, di una nuova architettura di sicurezza in Europa. Un'architettura che non può prescindere dalla Russia. La Russia deve essere parte, il che non vuol dire che la debba imporre la Russia, l'architettura di sicurezza, ma non può essere costruita senza sentire la controparte russa. Vi ringrazio per l'attenzione. Se ci sono domande, suppongo ci saranno, sono a disposizione. Però scusate, alle 6 alle 7:30 poi ho un altro appuntamento.